Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare? Non ne ho la forza. Mendicare? Mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse ad un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti. E chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, a chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni: o odierà l'uno ed amerà l'altro, oppure si affezionerà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Acclamiamo alla parola del Signore. Prendere coscienza che nella nostra vita non siamo proprietari. Oggi il principio di proprietà la saluta su quello che è tutto il resto dell'esistere. Se noi invece prendiamo coscienza di quanto la parola di Dio ci ha proposto, immediatamente ci accorgiamo che il cristiano pone anzitutto, soprattutto, la comunità come la proprietaria dei beni, di quei beni che ho anch'io. Noi siamo degli amministratori, dice il Signore. Il proprietario invece dice: questa roba è mia e della mia roba ne faccio quello che voglio e come voglio. L'amministratore dice: no, un momento, devo rendere conto al mio padrone. E il padrone dei beni materiali e spirituali che il Signore mi ha dato la gioia di godere sulla faccia di questa terra nel 2010 non sono miei. Voi andate in tutto quanto il Nuovo Testamento, in modo particolare gli Atti degli Apostoli, al capitolo secondo, dal versetto 42 in avanti, lì ci sono tre o quattro elenchi in cui diceva la comunità primitiva: nessuno riteneva proprio quanto gli apparteneva. E San Tommaso, dopo circa 10 secoli, dice: il diritto di proprietà, lo dice in termine giuridico un pochettino più complesso, la sostanza è questa: il diritto di proprietà privata è secondario rispetto al diritto di proprietà dell'intera comunità. Abbiamo oggi la coscienza di essere amministratori, o appena uno riceve un attimo di scarto o un attimo di richiesta di qualche cosa che gli è appartenuto, tu immediatamente ne fai una questione di denuncia in tribunale. Ecco, il Signore chiede di cambiare questa prima radice che alberga nella nostra vita. E questo non semplicemente per i beni materiali, non semplicemente per i soldi, per i palazzi, per gli appartamenti, per i conti in banca, ma anche per il mio figlio, la mia figlia. Bianca Maria non è del papà e della mamma. Bianca Maria è dono totale, completo, gratuito del Signore. E quindi questo bene sommo, che è una persona, il papà, la mamma, il padrino, la padrina, tutti quanti noi come comunità ecclesiale, siamo chiamati a formarla e a educarla secondo la volontà di Dio, non secondo la nostra santa volontà di uomo. È su quello che noi dovremmo rendere conto al Signore. Ecco perché allora ciò che è importante è che noi impariamo il metodo, non i contenuti, il metodo di lavoro, dice Gesù, da coloro che sono amministratori disonesti, perché sono molto più furbi nel fare fruttificare quello che è il dono dell'educazione e della formazione in questo caso, rispetto a noi che tante volte sembra quasi sottintendere il Signore, siamo un pochettino addormentati o non molto aggiornati. Chi è il cristiano vero, autentico? È quella persona che al momento opportuno sa essere furbo per far sì che la volontà di Dio passi nelle situazioni concrete, storiche, delle culture in cui noi stiamo vivendo. Ecco perché allora ciò che è importante è mirare al fine ultimo della vita. E qual è questo fine ultimo? Che noi siamo chiamati a scegliere in quale campo giocare tutta quanta la nostra vita. E questo campo qual è? Non potete servire Dio e Mammona, che tradotto un po' in italiano significa il danaro, direi molto di più, i beni nella loro totalità. Non puoi servire Dio e servire i beni che Lui ti ha affidato. Devi fare la tua scelta. E questa è una scelta di fondo della tua esistenza. Questa scelta deve essere compiuta non una volta tanto, o quando sei tra le quattro mura di una chiesa. I propositi che poi dopo, purtroppo andando fuori dalla chiesa, ci sono le leggi economiche, giuridiche, ci sono le leggi insomma delle culture contemporanee. Non scherzerai mica, eh? No, no, il cristiano è una persona che ha una sua identità su quello. E la identità somma è quella di seminare l'amore che il Signore ti dona. Non i tuoi interessi, non il tuo portafoglio, non i tuoi conti, non le tue ricchezze, non il secondo me io educo così mio figlio, mia figlia. No, no. Tu devi come papà, mamma, come comunità ecclesiale dire: Signore, che cosa ti chiedi? Signore, che cosa chiedi alla nostra famiglia? Signore, che cosa chiedi alla comunità in cui tu ti rendi presente ogni giorno, ogni domenica, nel tuo corpo e nel tuo sangue? La volontà di Dio, non la mia santa volontà. E questa è una scelta difficile, non è una scelta che insomma si fa così bellamente, come quando io scelgo un parrucchiere rispetto a un altro, no, no. Il cristiano è quella persona che al momento opportuno sa che il Signore, nella sua scelta concreta, quotidiana, si comporterebbe allo stesso modo o in altra maniera. Il profeta Amos, che abbiamo ascoltato nella prima lettura, è di una chiarezza sconfinata. Parla, dice Yahweh, contro coloro che comprano con danaro i poveri. Allora, il povero chi è? È quello che è bisognoso di Dio. In questa logica nuova in cui non puoi servire due padroni, ma sei chiamato a scegliere Dio. Il povero è colui che ha necessità, urgenza, bisogno di Dio, al punto tale che se tu non glielo proponi, lui cresce come una persona selvaggia, come una persona in cui la legge del più forte prevarrà senz'altro. E invece il cristiano non è su questa linea, è su questa lunghezza d'onda. Il cristiano è colui che al momento opportuno si lascia anche mettere in croce pur di salvare il Signore nella sua vita che parla quotidianamente. Se io mi metto in ascolto di lui, è chiaro questo. Ecco perché il cristiano non difende la disonesta ricchezza, ma il cristiano cerca di imparare come fanno quelli che agiscono con disonesta ricchezza a saltarci fuori, a essere furbi, scaltri, per poter imparare a dire: ma tu Signore, come puoi essere incarnato e vissuto oggi come la scelta di fondo di questa società così malata, così secolarizzata, così indifferente, così tutto sommato atea nei confronti? Quello è il compito che abbiamo come famiglia, quello è il nuovo mondo nel quale Bianca Maria potrà e dovrà crescere. È questione quindi di mentalità, è questione di scelte operative, è questione di modi di pensare, di amare, di volere. È su quello che il Signore ci dirà: ehi, hai fatto la scelta di fondo? Oppure hai messo piedi su 2, 3, 4, 5 scarpe? per andare d'accordo con tutti, perché questo pervenismo sia ancora una ennesima volta salvato, eccetera. Il cristiano invece è una persona che vive chiamato ogni giorno a scegliere, chiamato ogni giorno a dire da che parte stai. Ultima cosa e termino. La famosa risposta di obiezione, ma tutti fanno così. E il cristiano qui è chiamato ad andare controcorrente, su tutto il fronte, perché la nostra società non è una società cristiana, è una società che ha una conduzione molto superficiale di fede cristiana. Stringi, c'è quasi niente. Il cristiano invece tu lo vedi non semplicemente la domenica quando partecipa alla messa, questo è già l'inizio, noi la chiamiamo la alfabetizzazione della fede cristiana, ma tu il cristiano lo vedi quando durante la settimana, 24 ore su 24 per 7 giorni, vive sul serio secondo i comandamenti del Signore e dice al momento opportuno, no, questo non sa da fare, sì, questo è volontà di Dio. Papa Benedetto XVI, che sta beatificando il cardinale Newman, che cosa ha voluto significare con questo suo gesto? Beh, prima di tutto che la situazione inglese non è una situazione che va contro qualsiasi principio evangelico, ma c'ha i suoi santi, ha le sue persone che al momento opportuno hanno saputo dire no a chi comandava, no a chi aveva potere e sì al Signore, e per questo ci ha rimesso le penne. È su quello che allora noi dovremmo un pochettino cambiare la nostra esistenza. Ma poi il cardinale Newman ha un principio sul quale la nostra vita tante volte è molto incerta. Il cardinale Newman dice, dopo la parola di Dio, affrontata sul serio, meditata, ascoltata e vissuta, dopo la nostra fede nella Chiesa, parla di fede nella Chiesa, anche nel Papa, nei Vescovi, nei preti, nei laici, che possono allora anche loro sbagliare, essere peccatori. Dopo tutto questo, la coscienza è il tribunale supremo nel quale risponderemo insieme al Signore se avremo agito con retta coscienza, cioè secondo il progetto di suo, o secondo i nostri poveri principi arraffazzonati in qualche modo. Con questi sentimenti preghiamo per Bianca Maria, preghiamo per i suoi genitori, per il padrino, la madrina, per tutti quanti noi, perché le proposte educative che diamo alle nuove generazioni siano proposte precise, molto serie. E vivere la fede cristiana oggi non è un giochetto, non è un rischio o rosso, no, è semplicemente il fatto fondamentale del mio esistere davanti al Signore, davanti alla Chiesa, nella coscienza che Lui, il Signore, mi regala.